Il 30 marzo si vota in Turchia per le elezioni locali e in vista di questo importantissimo test elettorale il clima politico si fa sempre più caldo. Dopo l'estate delle proteste per il Gezi Park di Istanbul, a metà dicembre è scoppiato lo scandalo di corruzione che ha creato un vero e proprio terremoto nel quadro politico, che ha alla base anche un durissimo scontro tra il premier Recep Tayyip Erdogan e Fethullah Gülen, potente capo del movimento religioso e culturale Hizmet. Ma ora c'è anche un altro fattore che potrebbe rimescolare ulteriormente le carte, cioè la possibile fine del miracolo economico che ha caratterizzato l'ultimo decennio in Turchia. Vogliamo parlarne con Matteo Tacconi, giornalista, blogger, saggista, che ha tra l'altro scritto proprio di questo su in un articolo pubblicato sul sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Allora, è scoppiato questo scandalo legato a casi di corruzione, ma tutti ormai sono concordi nel dire, tutti gli osservatori, che dietro questo scandalo c'è questo scontro, insomma, tra gli ex alleati. Insomma, Fethullah Gülen aveva in primo tempo appoggiato la corsa politica, la salita al potere di Erdogan. Negli ultimi anni invece sono entrati letteralmente in rotta di collisione.
No, è così. Gülen con questo suo movimento, Hizmet, che volendo banalizzare una specie di Opus Dei turco, quindi questo fa capire quanto sia addentrato nel sistema, forte influenza nel sistema dell'istruzione, nei media, a livello economico e quant'altro, aveva appoggiato appunto la scalata al potere di Erdogan e dell'AKP nel 2002 e di fatto assecondando anche la grande battaglia che è stata combattuta da Erdogan per affermare il cosiddetto modello turco, no? Che è un mix abbastanza equilibrato di democrazia e Islam. E questa battaglia era spodestare la casta laicista e la casta militare dai vertici dello Stato, perché di fatto erano gli arbitri unici e supremi. Questo è stato ottenuto, però che cosa è successo? Che di fatto il vuoto che si è creato dalla ritirata dei militari e dei laicisti è stato occupato contemporaneamente sia da, diciamo, chiamiamolo il campo di Erdogan, sia da quello di Gül, e queste due anime sono entrate in conflitto, deflagrato poi potentemente con i fatti di Gezi Park. Gülen li ha visti come il possibile inizio di una deriva autoritaria di Erdogan, che non è un sincero democratico, insomma, cioè un figlio molto decisionista, molto muscolare. Negli ultimi anni ha aumentato molto la retorica islamica, diciamo, il fattore religioso. C'è un problema di libertà di media in Turchia, c'è stata la rottura con Israele, l'esibizione di una grandeur a livello regionale che non ha portato a grandi risultati, anzi, come dimostrano le crisi in Egitto dopo la rivoluzione, la primavera di 3 anni fa che Erdogan aveva appoggiato, come dimostra anche il caso siriano. Ecco, quindi Gülen è un po' passato al contrattacco. Come è passato al contrattacco? Erdogan dice che ha mobilitato le sue risorse all'interno della polizia e della magistratura, quindi facendo istruire questa maxi inchiesta sulla corruzione che di fatto ha un po' infangato l'AKP, che sarà sempre definito come il partito della moralità. Gülen nega, però è evidente, abbastanza evidente che veramente questa influenza ce l'ha sui corpi dello Stato e gli deriva dalle scuole private che fanno capo al suo movimento, Hizmet, che preparano i giovani all'accesso all'università. Quindi di fatto c'è un'opzione sulla futura classe dirigente, la futura burocrazia turca. Tant'è che Erdogan qualche mese fa queste scuole le ha fatte chiudere, cioè prese e chiuse. Quindi questo è un po' il quadro. Ci sono queste due anime confliggenti. Erdogan ha risposto con una fortissima controffensiva, sempre giudiziaria, cioè ha liquidato di fatto gli elementi vicini a Gülen in magistratura e polizia, e si dice, corre voce così almeno in Turchia, che stia preparando un'inchiesta su Hizmet, che è il movimento di Gülen, ripeto, che sta creando uno stato nello stato con propositi di golpisti. Quindi, volendo paragonare tutto quello che sta accadendo oggi in Turchia alla rivolta di Gezi Park, ecco, Gezi Park è veramente un nulla rispetto alla battaglia ferocissima e senza sconti che si sta combattendo oggi.
In tutto questo siamo praticamente all'apertura di una stagione elettorale cruciale, perché il 30 marzo ci saranno le elezioni locali, e vale la pena di ricordare che in Turchia non esiste un livello intermedio tra le amministrazioni delle città, diciamo così, sto semplificando, e lo Stato centrale. Non ci sono, non so, le regioni o i Länder, qui o come in Germania o come da noi le regioni. Quindi le elezioni locali delle città, che avvengono contemporaneamente in tutto il paese, sono un test elettorale, ma anche una questione di potere cruciale. Ad agosto le elezioni presidenziali, dove si voterà per la prima volta direttamente l'elezione del presidente, e poi l'anno prossimo le elezioni politiche. In tutto questo, quindi, già questo contribuisce...
No, non è un caso che questo grande guazzabuglio esploda alla vigilia di un ciclo elettorale, insomma, ecco. Mi pare che c'è una coincidenza che non si possa non rilevare.
Assolutamente.
Ecco.
In tutto questo, ecco, veniamo a quanto tu hai scritto su Osservatorio Balcani e Caucaso, entra in gioco il fattore economico. Questo decennio di vero e proprio miracolo turco, in cui la Turchia ha marciato con uno sviluppo paragonabile a quello delle tigri asiatiche, e che ha costituito anche la base del grande consenso popolare che Erdogan e l'AKP hanno raccolto in questi anni, comincia a mostrare segni di cedimento, che è, diciamo così, sono scricchioli di assestamento, o siamo veramente alla fine di un ciclo?
La Turchia, io credo che ormai sia una bella e solida realtà dal punto di vista economico, è un paese che ha potenziale, 80 milioni di abitanti, fa export, ha una manifattura in crescita, quindi diciamo crisi del modello forse è esagerato, però certo qualche scricchiolio bello rumoroso c'è, si sta avvertendo. La Turchia, come tu dicevi, e questo è il motivo per cui la questione economica può impattare su quella politica, cioè che il consenso di Erdogan si lega a questa ascesa incredibile economica. In 10 anni il reddito pro capite è triplicato, si è creata una classe media, la Turchia ha veramente funzionato attraendo capitali, eccetera. Ora che succede? Allora, succede che c'è un rallentamento che in parte è fisiologico, dopo essere anche la Cina sta rallentando, per intenderci, no? In parte si lega all'effetto tapering in corso negli Stati Uniti. Qui è il caso di aprire una parentesi. Allora, quando negli Stati Uniti è scoppiata la crisi, la Fed, che è la banca centrale americana, ha di fatto dato i cosiddetti stimoli all'economia, cioè ha immesso liquidità nel sistema e parallelamente ha abbassato moltissimo i tassi di interesse. Quindi che cosa hanno fatto gli investitori? Visto che i tassi erano bassi, sono andati a cercare di riscuotere in paesi dove i tassi erano un po' più alti, e fondamentalmente questi paesi erano i paesi emergenti, tra cui la Turchia. Quindi paradossalmente la crisi a Occidente ha fatto il gioco dei paesi emergenti, sono arrivati molti investitori, hanno raggranellato quello che c'era da raggranellare e l'economia ha continuato a girare. Adesso succede che la banca centrale americana, la Fed, stia smettendo un po' alla volta di comprare questi titoli di Stato, quindi i tassi saranno destinati ad alzarsi, e quindi gli investitori si rispostano verso Occidente. Questo significa che c'è una possibile fuga di capitali dalla Turchia, ma questo è solo una minima parte del problema, perché in Turchia tutto questo si lega al forte sbilanciamento delle partite correnti. Praticamente la Turchia importa più di quello che esporta, questo è dovuto al fatto che l'economia è surriscaldata, cioè uno sta bene, guadagna, c'ha più reddito, quindi consuma. Ora il deficit, che è il 7% del PIL, forse anche qualcosa in più, quindi non sono noccioline, viene finanziato con dei beni finanziari, no? Mm-hmm. Con degli investimenti, quindi è chiaro che se gli investitori se ne vanno, questo deficit rimane tale. Quindi insomma questo è un po' il quadro, oltre al fatto che appunto l'economia in Turchia sta rallentando e risente pure della crisi politica in corso. Segnalo l'ultima cosa: la moneta turca, la lira turca, è scesa vertiginosamente nel corso dell'ultimo anno, cioè da Gezi Park in poi ha toccato di continuo dei picchi verso il basso rispetto al dollaro. Ecco, mettendo tutte queste cose insieme, oltre al fatto che, come dice qualche analista, il rallentamento, si tratta di 3-4 punti percentuali, può essere addirittura percepito come una recessione, no? È chiaro che Erdogan ha un altro fronte con cui confrontarsi, oltre a quello aperto da Fethullah Gülen.
E quindi a questo punto, come fai a notare tu, questo alzare i toni nello scontro con Gülen potrebbe servirgli per mascherare un po' questi problemi economici che potrebbero creargli dei problemi in campagna elettorale?
Assolutamente sì, cioè c'è l'impressione forte che Erdogan stia cercando di polarizzare al massimo l'elettorato per appunto coprire questi problemi, questi sbilanciamenti sul fronte economico che potrebbero costare qualcosa in termini di consenso, rintuzzare l'offensiva di Gül di fatto far sì che tutti i suoi elettori alla fine dicano: ok, che cosa faccio? Qual è l'alternativa? Erdogan non mi piace più come mi piaceva prima, però è sempre meglio che appunto cioè è sempre meglio votarlo, perché un minimo di stabilità la garantisce. In ogni caso, la sfida, più che tra Erdogan e i partiti di estrema destra e dell'establishment, diciamo, repubblicano laicista, è veramente tra Erdogan e Gül. Erdogan sicuramente vince le elezioni municipali, vincerà probabilmente le presidenziali se si candida, però la questione non è se vince, ma con quanto vince.
Ma con quanto vince,
quindi,
sì, esatto.
Quindi bisogna, cioè, l'ultimo voto era andato sopra il 50%, ecco. Se dovesse prendere il 40, sono parecchi voti in uscita, e quindi
ultimamente gli sondaggi delle ultime settimane sono un po' ballerini, segno che evidentemente, posto che siano fatti bene, indicano che evidentemente l'opinione pubblica, insomma, sta guardando, insomma, e risente anche molto di tutto quello che succede.
Ma assolutamente sì, e poi bisogna anche contare, no, un discorso di tempo. Il tempo è fisiologico in politica, insomma, dal 2002 la KP è al potere, Erdogan è diventato premier nel 2003 perché originariamente scontava ancora un bando alle cariche politiche, perché era stato processato in passato per alcune sue dichiarazioni ritenute troppo islamiche. Insomma, sono 12-13 anni che questo partito è al potere, e dopo un po' anche un partito che governa bene ne risente di tutto questo. Insomma, le stagioni prima o poi finiscono, fermo restando che, come dicevo prima, l'alternativa in Turchia non è molto forte, e fermo restando che, tutto sommato, se vogliamo guardare il quadro economico, ok, c'è una flessione, la curva flette verso il basso, però da qui a parlare di crisi della tigre turca io starei un po' attento, insomma, e questi erano segnali, d'altronde, che erano stati già ampiamente previsti da alcuni economisti che sono un po' più lungimiranti e guardano un po' più al lungo periodo che al breve, insomma.
Allora, avremo sicuramente modo di risentirci, perché il 30 marzo, come dicevo, si vota per le elezioni locali, poi entriamo in un anno di importanti appuntamenti elettorali. Intanto, insomma, abbiamo aggiunto un altro tassello per capire un po' e seguire un po' quello che succede in Turchia. Grazie Matteo, ringraziamo Matteo Tacconi e ricordiamo
grazie
che i suoi articoli li potete leggere sul quotidiano Europa, su Limes, sul Manifesto, lo trovate anche sul suo blog Radio Europa Unita. A risentirci a breve.
A risentirci, ciao.